Sono le sette, Padre Pino. Hai capito questo?
Se no doveva finire la riforma.
La riforma va.
Domenica prossima è la quarta domenica di Pasqua, la domenica del pastore, così tutti gli anni. Siamo nel centro del tempo pasquale, sette settimane, la quarta settimana a inizio domenica prossima. E mentre queste settimane si succedono con incalzante sollecitudine, la Chiesa ci invita tutti a prendere coscienza nella luce, nella pace, dei frutti senza misura che ci sono donati dal Signore risorto e vivente. In Lui tutto l'universo risorge, dalla sua fonte di vita prende vita una nuova creatura umana. Nella comunione con il corpo glorioso di Cristo, la comunità dei fedeli esulta su tutta la terra. Mentre la nostra generazione ha le prese con tanti motivi di angoscia, lo sappiamo bene, l'elezione del nuovo Papa ci incoraggia tutti nella fedeltà all'Evangelo di Pasqua. Anche per noi questo è il tempo della vera gioia, una letizia piena, pacata, tutto purissimo e del tutto gratuito della misericordia con cui Dio si è piegato su di noi e ha abbattuto ogni barriera che ci separava da Lui. Questo è il tempo in cui alla scuola dello Spirito Santo, nostro maestro interiore, sostenuti dalla testimonianza della Chiesa, noi impariamo a vivere nell'allegrezza che non si consuma e così apprendiamo a gustare la letizia della vera comunione con il Signore risorto, che è vita definitiva e perfetta. Accogliamo con fiducia e con disponibilità il dono che ci colma di ogni benedizione e che ci educa lungo la via della pietà e della pace. Lasciamoci riempire dall'abbondante semina della parola di Dio, aderiamo con prontezza all'invito che ci chiama alla tavola dell'Eucarestia per la festa di nozze del Figlio. Anche noi canteremo con l'immensa folla dell'Apocalisse: sono giunte le nozze dell'Agnello, la sua sposa si è preparata. Alleluia. Ricordato quali sono i testi che leggeremo domenica prossima, lo faccio subito. La prima lettura è tratta dagli Atti degli Apostoli, come è scontato, nel capitolo 13, il versetto 14 e poi gli ultimi versetti del capitolo, da 43 o 52, gli ultimi o verso la fine del capitolo, da 43 a 52. La seconda lettura invece è tratta dall'Apocalisse, come in tutte le altre domeniche di questo tempo di Pasqua, nel capitolo 7, dal versetto 9 si salta poi ai versetti da 14 a 17. Il salmo per la preghiera responsoriale è il salmo 100, ma noi questa sera avremo a che fare con il salmo 22. E quindi il brano evangelico che è tratto dal capitolo 10 del Vangelo secondo Giovanni, sono solo quattro versetti. Capitolo 10 dal versetto 27 al versetto 30. Ascoltiamo senz'altro la lettura della prima pagina che verrà proclamata nella liturgia di domenica prossima dagli Atti degli Apostoli. Pier Francesco, leggi pure.
Essi, invece, proseguendo da Perge, arrivarono ad Antiochia in Pisidia e, entrati nella sinagoga nel giorno di sabato, sedettero. Sciolta l'assemblea, molti giudei e proseliti, credenti in Dio, seguirono Paolo e Barnaba, ed essi, intrattenendosi con loro, cercavano di persuaderli a perseverare nella grazia di Dio. Il sabato seguente, quasi tutta la città si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: «Era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così, infatti, ci ha ordinato il Signore. Io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra». Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione, ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città, e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba, e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo.
Sì, grazie. Fino qui. Leggiamo senz'altro il brano evangelico nel Vangelo secondo Giovanni, capitolo 10, i versetti da 27 a 30. Pasquale, leggi.
Le mie pecore ascoltano la mia voce, e io le conosco ed esse mi seguono. Io do loro la vita eterna, non andranno mai perdute, e nessuno le rapirà dalla mia mano. Il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti, e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola.
Grazie. Leggiamo dunque il Salmo 22, che è un testo, per così dire, tra i più noti in tutto il libro dei Salmi. Fatto sta che noi abbiamo a che fare con questa testimonianza orante in questa quarta domenica di Pasqua. Sembra un appuntamento un po' sconcertante, perché il Salmo 22 per noi immediatamente richiama il racconto della passione del Signore, che peraltro non è riservato ai giorni della Settimana Santa, ma è permanentemente attuale. Fatto sta che stiamo proseguendo nella lettura del Salterio, un salmo dopo l'altro, e stiamo, in base alle ultime tappe del nostro cammino, contemplando il personaggio messianico, così nei salmi 20 e 21, già nel salmo 19, abbiamo avuto a che fare con la figura di colui che è ascoltatore della parola in pienezza, in continuità poi con quanto leggevamo nel Salmo 18, dove Davide ha lasciato a noi il testamento del suo itinerario di conversione e ha lasciato a noi anche l'eredità della promessa che gli ha accolto come criterio interpretativo di tutto il suo impegno nel servizio della missione a lui affidata. La prospettiva del discendente, la figura messianica annunciata come colui che renderà stabile il trono di Davide, ed ecco il Salmo poi che segue, come ricordavo poco fa, 19, dove abbiamo a che fare con colui che è ascoltatore della parola in modo esauriente, una figura singolare, sorprendente, che ci attrae e nello stesso tempo ci sconcerta, perché è figura che assume delle caratteristiche originalissime rispetto a quella che è l'esperienza di fatto nella nostra condizione umana. Ed ecco, è a questa figura, a questo personaggio che sono dedicati i salmi 20 e 21, e adesso avremo a che fare questa sera con il nostro salmo 22, salmi dei quali ci siamo occupati nelle settimane trascorse. Vi parlavo di una contemplazione a suo tempo, è vero, nel Salmo 20 ci siamo trovati immersi nella intimità di una conversazione tra il Signore e il suo Messia, e così il giorno dell'angoscia, ricordate che in questi termini si apriva il Salmo 20, ti ascolti, cioè si pieghi il Signore su di te nel giorno dell'angoscia, il giorno della prova, traduce la mia Bibbia, ne parlavamo a suo tempo. Ebbene, il giorno dell'angoscia ha assunto l'urgenza vittoriosa del giorno del grido, così si concludeva il Salmo 20. Salve il Re, Signore, ecco la tua vittoria, rispondici, piegati su di noi quando ti invochiamo. Nel giorno del grido, alla lettera. E così abbiamo riconosciuto che il Signore, piegandosi sul cuore aperto del Messia, nel contesto di quella conversazione che il Salmo 20 ha intravisto e di cui ci ha reso spettatori in maniera così sorprendente, così affascinante, ebbene, nel cuore aperto del Messia, in virtù della sua missione, si piega il Signore anche su di noi. E per noi, piegati su di noi nel giorno del grido, non è più il giorno dell'angoscia, è quello stesso giorno che adesso si è trasformato e coincide con la scadenza nella quale ogni sospiro, gemito e testimonianza di afflizione si trasforma nella testimonianza resa a una presenza che si piega su di noi, così come ci è dato modo di contemplare la presenza del Dio vivente si è piegata sul cuore umano del personaggio messianico. Salmo 20, ma poi il Salmo 21 che leggevamo la settimana scorsa, quando proseguendo nella contemplazione ci è stato dato modo di scrutare l'intimo del personaggio messianico di cui già stiamo parlando da un pezzo, in modo tale da incontrare la gioia di colui che è radicato nell'amore dell'Altissimo. Così si apriva il Salmo 21, Signore, il Re gioisce della tua potenza, della tua forza. E il Salmo fa perno attorno al versetto 8, come ricordate, il Re confida nel Signore per la fedeltà, per l'amore dell'Altissimo non sarà mai scosso. E dunque il Messia qui contemplato come colui che è animato nell'intimo da sentimenti che si esprimono con tutte le modalità della gioia, dell'allegrezza, dell'esultanza, ma dove tutto quel che è ricchezza inesauribile di dinamiche affettive nell'intimo del Messia si radica nell'amore dell'Altissimo, il versetto 8. l'amore dell'Altissimo. E in questa stessa sua gioia ci è rivelata la forza della vittoria, per cui nella seconda sezione del Salmo, quella vittoria per cui il Signore sconfigge i nemici che in noi ancora resistono all'amore. In Lui l'amore è divenuto il principio di quella novità che stiamo scoprendo, che stiamo auscultando, che stiamo contemplando nelle dinamiche interiori del suo animo, del suo cuore umano, l'amore dell'Altissimo è in Lui, ed ecco in noi quei nemici che ancora resistono all'amore. Ma è così che ci è donato un volto nuovo. Abbiamo avuto un problema nel leggere e tradurre con qualche approssimazione, anche con qualche scorciatoia, il versetto 13. Ci ha donato un volto nuovo quando il Signore ci accoglie nel cuore del Messia, là dove si celebra la festa della vita, così come abbiamo appreso giunti al termine del Salmo 21, in quell'ultimo versetto 14 che abbiamo di nuovo sotto gli occhi: alzati Signore in tutta la tua forza, quella forza che era già menzionata nel versetto 2 all'inizio del Salmo. Alzati Signore, noi canteremo inni alla tua potenza. Ecco, quando il Signore ci accoglie nel cuore del Messia, ecco che quella gioia di cui egli gioisce, potenza affettiva che fa di lui il protagonista della allegrezza, diventa la sorgente di impulsi che trasmettono a noi, che siamo alle prese con il combattimento di cui ci parlano i versetti precedenti, alle prese con quei nemici che ancora resistono in noi, e d'altra parte, ed ecco, quell'impulso che ci conferma nella certezza che siamo invitati alla festa della vita. Innalzati, qui dice, alzati Signore in tutta la tua forza. È la forza del Messia in quanto è il protagonista della gioia. Ed è a partire da questo punto di svolta a cui ci ha condotto il Salmo 21, ma in realtà tutta la serie di salmi che precedono fino a questo punto, che noi ci accostiamo al salmo che segue, il nostro salmo 22. Come avviene questo che adesso tentavo di richiamare con qualche annotazione molto fuggevole e molto grezza? Ma come avviene? Ma qual è il segreto del Messia per cui questa festa della vita davvero celebrata nel suo cuore umano in maniera tale che siamo messi in grado di trovare collocazione, scoprire che siamo a dimora, che siamo partecipi a nostra volta di quella festa che è instaurata nel cuore umano del Messia. Qual è il segreto di questa sorprendente manifestazione che il Salmo 21 ci annuncia in maniera così essenziale e anche così lucida, senza tergiversazioni, ma chi è lui e chi siamo noi per lui? Ed ecco il nostro Salmo 22, Salmo che è da leggere per intero, senza restare condizionati da quella battuta di apertura del nostro Salmo che spesso è citata come la testimonianza di un disagio così profondo per cui addirittura l'orante qui sarebbe testimone di uno stato di disperazione. In realtà, vedete, il Salmo va letto per intero. È una composizione unitaria, complessa, tra l'altro presa in considerazione con molta attenzione dai primi discepoli del Signore. Il Salmo è citato a più riprese nei racconti della passione del Signore, non solo, ma nella passione secondo Marco e poi nella passione secondo Matteo, Gesù crocifisso, orante, benché moribondo, rantolante per come può essere in grado di pregare chi è giunto alla tappa finale della propria esistenza umana, agonizzante come egli è, ma è la preghiera di Gesù. Dunque, così nei racconti della passione secondo Marco e secondo Matteo, che cosa significa questo? E come mai il Salmo 22 si colloca proprio qui, in continuità con i salmi che precedono, e proprio qui dove, vi dicevo adesso, quel che leggiamo nel nostro Salmo ci aiuta esattamente a interpretare in maniera coerente e in maniera davvero risolutiva, qual è il segreto del Messia, laddove nel Salmo 21 ci è stato presentato quel personaggio come colui che gioisce e di quel suo cuore incendiato dalla gioia fa l'occasione perché siamo partecipi e ci rendiamo conto di essere accolti e di essere così coinvolti nella festa della vita. Ma chi è lui? E chi siamo noi per lui? Ecco, così vi dicevo e così mi sto ripetendo. Il Salmo si compone di tre sezioni. La prima sezione è un grande lamento, fino al versetto 11. Seconda sezione è un'orazione di supplica, fino al versetto 22. E una terza sezione che è un canto di vittoria. Bisogna leggere per intero il Salmo e seguire tutto il percorso, perché la composizione è certamente unitaria e questo è un dato dal punto di vista filologico inconfondibile. Notate un grande lamento, un'orazione di supplica, sono sezioni che adesso ho distinto, una prima e una seconda sezione, poi ce n'è una terza, ma in realtà è abbastanza scontato che nel Salterio altre testimonianze oranti usano il linguaggio del lamento in un contesto di supplica, ci si lamenta perché c'è qualcosa da chiedere, oppure chi ha motivo per implorare, per chiedere soccorso, per invocare un certo aiuto di cui ha bisogno, si trova in una situazione di disagio tale per cui si lamenta. Quindi le due sezioni sono strettamente connesse tra di loro, ma vale la pena di distinguerle. Poi arriveremo al passaggio ulteriore e raggiungendo la terza sezione del nostro Salmo. Leggiamo dal versetto 1 al versetto 11, in realtà il versetto 1 è l'intestazione, piuttosto complesso, su cui adesso non mi soffermo, dove si parla addirittura di una certa aria che ha come titolo La cerva dell'aurora, sono dispute molto, molto vivaci nella tradizione rabbinica, in simple modo di intendere questa intestazione. Lasciamo da parte per adesso. Ed invece, ecco qui, la prima sezione possiamo suddividere in due strofe, fino al versetto 6, la prima strofa, leggo: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Tu sei lontano dalla mia salvezza, sono le parole del mio lamento. Dunque un lamento, ed è un lamento, vedete, che viene ascoltato da colui che si esprime in questo modo. È lui stesso che ascolta se stesso, è lui stesso che non ha altra modalità per prendere la parola, per dare voce alla situazione nella quale si trova, non ha altra modalità per rendersi conto che ancora può respirare, ancora può parlare, ancora può almeno lamentarsi. Ecco, queste sono le parole del mio lamento. Vedete, non sta testimoniando la propria disperazione, sta riducendo l'ultima possibilità di respirare ancora che gli rimane, perché evidentemente è messo alle strette, all'esercizio del lamento con cui adesso dimostra di essere in vita, per quanto sia allo stremo delle forze. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi. Vedete, una situazione di disagio tale per cui avverte difficoltà di relazionamento con tutto e con tutti, anche nei confronti di se stesso dimostra di essere in difficoltà proprio nel registrare ancora i dati che in altre occasioni o nel lungo cammino o quello che è stato il cammino della sua vita ha riconosciuto come l'identità nella quale configurarsi, e adesso è una lontananza rispetto a tutti, rispetto a se stesso e rispetto all'ambiente circostante, rispetto a Dio. Eppure, vedete, continua a fare di questo suo lamento l'unico segno di vita che ancora è attestato dell'unico riferimento che rimane attivo per lui e che riguarda esattamente il Dio lontano. Dio mio, invoco di giorno e non rispondi, grido di notte e non trovo riposo. Eppure tu, notate come è fortemente sottolineato il pronome di seconda persona, tu. Il nostro orante si aggrappa a questo tu, è un tu assoluto, è il tu l'unico interlocutore che rimane in un contesto nel quale sta rilevando questa esperienza di estraneità rispetto a quelle che erano le dimensioni naturali, le dimensioni gratificanti in un modo o nell'altro, con tutti i problemi che la vita comporta, si intende, ma le dimensioni che hanno caratterizzato il valore positivo del suo cammino nella vita, e adesso è un estraneo, ma un estraneo che dice tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele. Vedete, fa riferimento al Tempio, fa riferimento al suo popolo, fa riferimento a una storia dunque che viene da lontano, che è passata attraverso le generazioni, e poi una storia che è strutturata mediante un rapporto di alleanza tra il Signore e Israele, e il Tempio e il culto che vi si celebra, il grande sacramento che conferma il valore di questa alleanza. Tu abiti la santa dimora, tu lode di Israele, in te hanno sperato i nostri padri, hanno sperato, tu li hai liberati, a te gridarono, furono salvati, sperando in te, non rimasero delusi loro. Ma io, ecco, seconda strofa, Vedete, anche qui il pronome di prima persona singolare è messo in forte risalto. Diceva il versetto 4, tu, adesso dice il versetto 7, io sono un verme e non più un uomo. Vedete, sta ascoltando se stesso, l'ultimo filo di voce che gli rimane è quello che gli consente di lamentarsi e di registrare questa condizione di solitudine in cui giorno e notte è costretto a dimorare e registrare peraltro come divenuto estraneo rispetto a tutto e a tutti e per così dire estraneo anche a quella che è la storia del suo popolo, l'appartenenza alla grande comunità di Israele, il coinvolgimento in quello che è stato il vissuto complesso, drammatico, emozionante di tante generazioni che l'hanno preceduto. E gli resta soltanto il lamento come linguaggio opportuno per porre se stesso in relazione con il tu. Tu, io, e io in rapporto a te sono verme, non più uomo. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Vedete, è una storia perduta, finita, una vicenda derelitta, ridotto ad essere considerato come una presenza miserabile che merita soltanto di essere schiacciata come capita a un verme. Infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo, non c'è nessuno che è disposto a riconoscermi che cosa gli capita, è ammalato, è moribondo. Vedete, qui in questo riguardo non ci sono descrizioni e non ci sono precise determinazioni del suo malanno, del suo malessere. Rendiamo conto comunque che è una situazione di grave disagio, che sia un fenomeno di patologia clinica o che sia una situazione di impatto con vicissitudini che lo schiacciano, lo opprimono, lo condannano a registrare una impossibilità di sopravvivenza, qualcosa del genere sta succedendo, qualcosa di grave, di tragico, ma vedete, sono un verme, nessuno più è in grado di apprezzare il valore della mia presenza, mi scherniscono quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo, si è affidato al Signore, lui lo scampi, lo liberi, se è suo amico, già, una realtà immonda, rifiutato da tutti. E così, vedete, sta descrivendo la sua condizione attuale e sta prendendo contatto con se stesso nel identificarsi in maniera così precisa e così drammatica. Io, nel momento in cui non ha altro interlocutore che non sia il tu di Dio, tu. Ecco qui il versetto 10, sei tu che mi hai tratto dal grembo, mi hai fatto riposare sul petto di mia madre, al mio nascere tu mi hai raccolto dal grembo di mia madre, sei tu il mio Dio. E così si conclude la prima sezione del Salmo. Vedete che qui nel versetto 10 tu si apre così il versetto e tu il mio Dio, così si chiude il versetto 11, un tu assoluto. Non ci sono attributi, non ci sono definizioni, il nostro orante dice io, ridotto in una condizione tale per cui nessuno più è disposto a riconoscermi, né quelli del mio popolo, né qualunque altro essere umano che sia in grado comunque di manifestare pietà verso un derelitto come dichiara di essere lui, e tu, resti tu, e là dove sono rifiutato da tutti e sono rifiutato dalla storia, sono rifiutato dall'ambiente che mi circonda, sono misconosciuto e condannato a rifugiarmi nell'ombra e scomparire per non disturbare l'opinione pubblica. Io ho a che fare con te, ci sei tu. E vedete, è l'affermazione riguardante una familiarità irrevocabile, una familiarità radicale, totalizzante, ridotta all'essenziale, ma un essenziale assoluto. Io, tu. Tu per me. Per me che sono quel verme, non più un uomo. Tra l'altro notate che qui il versetto 11, al mio nascere tu mi hai raccolto, è una traduzione molto blanda, perché si potrebbe meglio tradurre, al mio nascere mi scaraventarono addosso a te. Mi scaraventarono addosso a te, al mio nascere. Ecco, mi è capitato questo, sono venuto al mondo. Sono nato, sì, poi ha parlato di sua madre, sì, mi ha partorito, evidentemente c'è stato un grembo che lo ha espulso e mi hanno buttato nel mondo, ma mi hanno buttato addosso a te, tu. È il tu del suo lamento. Solamente è tutto aggrappato attorno a questo tu, addosso a questo tu, è tutto, come dire, è scalfito in questo tu, il lamento del nostro derelitto orante, verme rifiutato da tutti, che sta venendo meno. E la seconda sezione del Salmo, vi dicevo, si sviluppa alla maniera di una orazione di supplica, sono quattro brevi strofe, quattro. La prima strofa, ecco qui, dal versetto 12 al versetto 14, da me non stare lontano. Dunque vedete adesso il tono è quello della invocazione. Chiede aiuto, chiede di essere soccorso, evidentemente sta molto male, in una difficoltà che non può certo superare a modo suo, con modalità sue, da me non stare lontano. Poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta, mi manca il fiato e non ci sono altri interlocutori. Tutto sempre continua a svolgersi nell'orazione di supplica come unico linguaggio possibile per chi nella disgrazia che lo sta travolgendo non ha altro interlocutore se non il tu. L'unico interlocutore a cui può rivolgersi. Nessuno mi aiuta, mi circondano, vedete qui, abbiamo a che fare con i segni di un essere umano che è febbricitante, forse delirante, come no, può essere capitato anche a Gesù crocifisso e chi può escluderlo, vede mostri, vede ombre, vede situazioni che lo minacciano, lo divorano, mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Bazan, spalancano contro di me la loro bocca. Come leone che sbrana e ruggisce, si riconosce nei panni di un essere umano che è aggredito da queste presenze ferocissime che sono pronte a dilaniarlo, che in realtà già sono presenze attive che lo stanno straziando, chiede aiuto. E adesso vedete, seconda strofa, un momento come di lucidità, dopo il momento del delirio, quando nei versetti 15 e 16 il nostro orante è come se descrivesse la percezione che ha di se stesso, e questa percezione si riduce a due immagini. La prima immagine è quella di una esistenza liquefatta, dice così: come acqua sono versato, ecco, spappolato, disintegrato, sono slogate tutte le mie ossa, il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle mie viscere. Adesso vedete quel momento in cui ha detto io sono un verme e non più un uomo, adesso lui è in grado di descrivere la sua situazione ricorrendo a questa prima immagine. È un'esistenza che si sta sciogliendo, che si sta disintegrando, che si sta spappolando, questo sono io. Ma poi c'è una seconda immagine che sembra paradossalmente contraddittoria rispetto alla prima, perché è l'immagine invece dell'impietrimento, dell'indurimento, dell'irrigidimento. Infatti leggo il versetto 16: è arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla gola, su polvere di morte mi hai deposto. Già, vedete, un'esistenza qui adesso ridotta a un macigno, un blocco, si sente pesante, si sente indurito come un pezzo di pietra. Già, arido come un coccio, e anche la percezione che ha di se stesso, per come riesce ancora a deglutire, che non c'è più saliva, c'è come la riduzione di tutte le sue possibilità di apertura all'ambiente circostante tramite la bocca, la percezione di essere pieno di sabbia, rinsecchito in maniera implacabile, si presenta così. Già, e non certamente tutto continua a fare riferimento a quel tu sei l'interlocutore che presiede a questa mia condizione mortale, dove sia quella frantumazione del mio vissuto, come questo irrigidimento di me stesso ridotto a un pezzo di marmo, ma di marmo secco, di marmo caldo, di marmo aspro, percezione di morte. Ma tutto avviene in relazione a quel tu. E ancora adesso, terza strofa, vedete, dal versetto 17 al versetto 19, ritornano immagini che sono proprie di un di visioni a cui fa riferimento la psiche di un essere febbricitante, giunto allo stremo delle forze, inabilitato psichicamente a oggettivare le immagini che sconvolgono la sua mente. Adesso però non vede più mostri, vede che ci sono dei cacciatori che lo inseguono. E parla di se stesso come della preda che è oggetto di una battuta di caccia. da parte di coloro che hanno sguinzagliato contro di lui i cani. Un branco di cani mi circonda, mi assede una banda di malvagi, ecco qua. Hanno forato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa, essi mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, sul mio vestito gettano la sorte. Adesso è ridotto alla preda, che è stata appesa mani e piedi con le zampe, come, non so, poteva essere a un cervo, e appesa a una stanga, e i cacciatori che lo hanno catturato adesso stanno trionfando, approfittando dell'evento che ha ridotto la sua presenza di essere umano alle misure di una preda cacciare e catturare come un animale. Mi guardano, mi osservano, si dividono le mie vesti, è quel che leggevamo. Ed ecco, quarta strofa, e ritorna la supplica. Ma tu, Signore, vedete, ritorna il tu. Ritorna quel tu che abbiamo incontrato nella prima sezione del Salmo. Qui siamo ormai alla conclusione della seconda sezione, l'orazione di supplica. Tu, ritorna il tu. Tu, Signore, non stare lontano. Mia forza, corri il mio aiuto, scampami dalla spada. Invocazioni che comprendiamo molto bene. Questo non significa che automaticamente queste invocazioni vengano ascoltate, trovino una accoglienza corrispondente al desiderio che pure esprime, ma le invocazioni sono sincere e urgenti. Scampami dalla spada, dalle unghie del cane la mia vita, salvami dalla bocca del leone, dalle corna dei bufali. Già. Ancora tu, la supplica. E notate, giunti a questo punto, vale la pena di sottolineare una duplice precisazione. Perché? Perché normalmente in tutte le orazioni di supplica l'orante, che pure è in difficoltà e chiede aiuto, ma è pronto a dichiarare: guarda, io sono pieno di guai, è vero, ma guarda, io so di essere un peccatore, so di essere un mascalzone, so di avere accumulato i segni di tante malefatte, ma ecco, chiedo aiuto. Sì, nel nostro caso, vedete, questo non avviene. Il nostro orante non fa in nessun modo riferimento a una vicenda pregressa nel suo cammino che faccia di lui un peccatore. Gli è capitato tutto quello di cui adesso qui si parla, ma è innocente. È un caso raro, è una precisazione importante per noi giunti a questo punto, questa. E c'è una seconda precisazione, perché solitamente, basta rapida rassegna rispetto a orazioni di supplica che sono molto frequenti nel libro dei Salmi, l'orante chiede aiuto, e chiede aiuto in modo tale che l'intervento di cui ha bisogno si scarichi addosso di coloro che ce l'hanno con lui, mentre dichiara di essere un peccatore, dichiara di essere bisognoso, e dichiara che comunque quelli che lo aggrediscono, che lo offendono, che lo minacciano, che lo insultano, devono essere puniti, devono essere redarguiti, devono essere controllati, schiacciati. Quante volte, leggendo salmi in lungo e in largo, abbiamo a che fare con invocazioni imprecatorie. Tant'è vero che poi nel libro delle ore sono espunte, quei versetti sono cancellati. Non nella preghiera delle ore quei versetti sono ignorati. Perché? Perché l'orante dice, ecco, chiede un intervento rigoroso, chiede un intervento autoritario e aspro, che sia motivo di contestazione e di condanna. Ebbene, qui vedete, nel nostro Salmo 22 non c'è nessun accenno a un una forma di imprecazione. Il nostro orante, quando pure, vedete qui, descrive la situazione in cui si trova a causa di coloro che lo assediano, che lo aggrediscono, che lo non chiede mai vendetta, non chiede mai di liquidare gli avversari, non chiede di essere coinvolto in un evento che ribalti la prospettiva con qualche gesto miracoloso, l'intervento che solo Dio può permettersi, per cui finalmente quei mascalzoni che ce l'hanno con lui verranno puniti. Non dice mai niente di tutto questo. È un innocente, non chiede vendetta, supplica, dice tu. E tutto il suo lamento e il carico del suo dramma, verme rifiutato da tutti, è tutto deposto nella relazione con il tu. E qui vedete la terza sezione del nostro salmo, adesso assume in pieno l'andatura di un canto di vittoria. E qui tra l'altro nella mia Bibbia manca la traduzione di una parola che però è citata nella nota a piedi pagina, Anittani, tu hai risposto. Tu hai risposto, probabilmente la nuova traduzione aggiunge questo. Tu hai risposto, già. E adesso vedete, il Salmo prosegue così. Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli. Ti loderò in mezzo all'assemblea. Vedete che adesso, vedete, il nostro orante, che è travolto dagli eventi, è rifiutato da tutti, non c'è da pretendere una soluzione favorevole a suo vantaggio, né lui fa appello a soluzioni prodigiose di questo tipo, ed ecco, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. Vedete, quel verme che è in grado di rivolgersi adesso a tutti gli esseri umani, quale che sia la condizione miserabile in cui versa la condizione di tutti e di ciascuno, come a dei fratelli, in nome di quel tu, in nome della paternità di Dio. E vedete che qui il Salmo adesso prende uno slancio strabiliante, inatteso, che pure è dominante, che ci porta adesso in un flusso di testimonianze che si succedono in modo incalzante nei versetti seguenti verso l'espressione purissima di quell'Evangelo che annuncia la paternità di Dio, nel momento stesso in cui quella condizione derelitta in cui egli si sta consumando e rifiutato da tutti, è buttato tra l'immondezza più spregevole, questo è il fondamento su cui adesso è instaurata la possibilità di riconoscersi fratelli. È fondata così la famiglia umana. Annuncerò, e vedete, è un vero e proprio racconto, ma è un racconto che evangelizza, è la vera evangelizzazione, il tuo nome, il nome santo del Dio vivente, il segreto del Dio vivente, la paternità di Dio. Se tu sei il mio Dio per me, questo verme nella condizione umana, ecco che allora io sono in grado di testimoniare che la condizione miserabile dell'umanità intera è ormai costituita come comunione fraterna, come appartenenza all'unica famiglia umana, laddove tu sei il mio Dio, tu per me, e in quel tu per me che sto crepando come un verme immondo, ecco, tutti gli esseri umani, per quanto disgraziati essi siano, sono riconosciuti come fratelli che appartengono all'unica famiglia, alla grande assemblea di cui si parla qui. Ti loderò in mezzo all'assemblea, la grande assemblea, in mezzo ecclesia, dice poi il testo in greco, la grande chiesa, la kal, dice il testo in ebraico, ma l'assemblea. E vedete che adesso nei versetti seguenti è questa assemblea che viene descritta dal nostro orante come una convocazione che man mano si allarga, cerchi concentri sempre più ampi, sempre più universali, in modo tale che nessuno sfugga a questa convocazione, perché il tuo nome per i miei fratelli, i fratelli del verme, i fratelli di colui che è riconosciuto dal tu nella sua condizione derelitta, è in grado di evangelizzare alla moltitudine umana che è posto il fondamento che consente il riconoscimento di coloro, tra coloro e di coloro che appartengono all'unica famiglia, nel nome del tu. La paternità di Dio. Non per niente, vedete, il Salmo viene poi collocato dagli antichi, i primi discepoli del Signore, proprio nel contesto del racconto della Passione. Gesù stesso ha pregato con il Salmo 22, Gesù stesso ha pregato e l'ha recitato per intero, farfugliando, biascicando nella sua agonia. È posto il fondamento, tant'è vero che adesso vedete la grande assemblea viene descritta, vi dicevo, procedendo con descrizioni delle diverse componenti di questa assemblea, in modo tale da raggiungere orizzonti sempre più ampi. In primo luogo c'è di mezzo certamente Israele, lodate il Signore voi che lo temete, fino al versetto 25. Gli dia gloria la stirpe di Giacobbe, lo tema tutta la stirpe di Israele, perché egli non ha disprezzato né sdegnato l'afflizione del misero, non gli ha nascosto il suo volto, ma al suo grido d'aiuto lo ha esaudito, e lo ha esaudito, vedete, non perché ce l'ha fatta a non morire, così come peraltro Gesù, esaudito, come dice poi la lettera agli ebrei, non perché ce l'ha fatta a non morire. Già, Israele, e vedete, Israele che nel corso della sua storia è stato educato nel discernimento di quel valore che tutta la rivelazione antica attribuisce comunque a ogni misera creatura umana, ma adesso vedete tutto Israele convocato, e di seguito dal verseto 26 adesso abbiamo a che fare, proprio passando attraverso il richiamo alla povera gente di questo mondo, ai derelitti della storia umana, ai dimenticati, agli esclusi, agli emarginati, a coloro che sono ridotti a poltiglia fangosa e ignorati e dimenticati, sei tu a, qui bisognerebbe aggiungere, a ispirare la mia lode nella grande assemblea, ritorna la grande assemblea, scioglierò i miei voti davanti ai suoi fedeli, i poveri mangeranno, saranno saziati, loderanno il Signore quanti lo cercano, viva il più che il loro, qui è il vostro cuore per sempre, ricorderanno, torneranno al Signore. Vedete che l'orizzonte è sempre più ampio, l'orizzonte passa attraverso tutte le miserie di questo mondo, gli esseri umani che in un modo o nell'altro poi si ammalano, si consumano, si esauriscono, vengono meno, crepano, diventano fango della terra. E per ogni essere umano, ecco la convocazione coinvolge nell'appartenenza alla grande assemblea, all'unica famiglia dove i fratelli sono in grado di riconoscersi vicendevolmente nel nome dell'unico, nel nome del tu, nel nome del Padre. E allora dice: ricorderanno e torneranno al Signore tutti i confini della terra, si prostrano davanti a Lui tutte le famiglie dei popoli. Vedete, qui siamo in un orizzonte ecumenico. Poiché il regno del Signore gli domina su tutte le nazioni, certo, allora Israele, i fedeli, i poveri della terra, sì, ma poi le nazioni, la varietà delle componenti, nel tempo, nello spazio, già, non solo nello spazio, ma nel tempo, tant'è vero che adesso, versetto 30, vedete, qui leggiamo: a Lui solo si prostrano quanti dormono sottoterra, davanti a Lui si curveranno quanti discendono nella... qui sono compresi anche i morti. Quelli che già sono defunti, quelli che già sono ridotti in cenere, polvere, e anche loro partecipano alla grande assemblea. Non solo, ma vedete, in questa convocazione sono previsti anche quelli che ancora non sono nati. Io vivrò per Lui, c'è un problema di traduzione che adesso lasciamo da parte, lo servirà la mia discendenza. Vedete che il passato, con tutti i coloro che sono venuti meno nel corso delle generazioni, defunti, ritornati alla terra, e il futuro, lo servirà la mia discendenza, si parlerà del Signore alla generazione che viene. Vedete, questo è il racconto, lo stesso verbo che compariva nel versetto 23, annunzierò, racconterò, ecco, evangelizzerò. Così annunzieranno la sua giustizia, al popolo che nascerà diranno: ecco l'opera del Signore, ecco, questo ha fatto il Signore. E c'è chi sostiene che quando nel racconto della passione, sia per Marco che per Matteo, dopo che Gesù ha recitato il Salmo 22, com'è possibile a un moribondo in quelle condizioni, il grido è esattamente qui, quel proclama che chiude il salmo che adesso abbiamo riletto insieme, è un'espansione senza limiti. Questa è la famiglia umana, è fondata la famiglia umana. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli e sono in grado di testimoniare che non c'è più essere umano, a qualunque popolo appartenga, in qualunque luogo, in qualunque momento, a qualunque generazioni ci si possa riferire, nel passato e nel futuro, che sia estraneo rispetto a questa grande assemblea che è fondata da quel orante derelitto che si sta consumando in questa maniera così drammatica, e dice: tu, è il tu di Dio, è il tu del Padre, annuncerò il tuo nome ai miei fratelli. E vedete, allora il Salmo 22, adesso ci fermiamo, ma esattamente innestato proprio là dove ci aveva condotto il Salmo 21, ci avevano condotto i salmi precedenti. Chi è Lui? Ma chi siamo noi per Lui? Quel Messia nel cui cuore siamo invitati e accolti per partecipare alla festa della vita. Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Salmo 22. Lasciamo da parte il Salmo. È solo una sbirciatina, tanto per renderci conto che il Salmo seguente, il 23, che conosciamo benissimo a memoria, e forse recitato e cantato tante volte, il Signore è il mio pastore. È una ripresa su cui poi dovremo ritornare, se Dio vuole, la settimana prossima. Intanto lasciamo da parte il Salmo 22, lasciamolo da parte, ma non troppo, perché il Salmo 22 ci accompagna adesso nel momento in cui spostiamo l'attenzione sulle pagine del Vangelo secondo Giovanni, quei pochi versetti che leggeremo domenica prossima, e qualche richiamo su cui adesso bisognerà che ci soffermiamo. Vedete, siamo alle prese con il capitolo 10. Ci troviamo così alla fine di quella che talvolta, poi gli studiosi hanno opinioni un po' variabili in questi casi, ma personalmente sono abituato a definire i capitoli da 5 a 10 come la sezione delle opere. C'è una sezione antecedente, la sezione dei segni, da cana a cana, capitoli 2, 3 e 4. Il capitolo primo fa da prologo ampio, e adesso la sezione delle opere, dal capitolo 5 al capitolo 10. Siamo alla fine del capitolo 10. Quando dico opere, vedete, c'è da prendere contatto senza particolari complicazioni con il linguaggio dell'Evangelista Giovanni, per cui nell'operare di Gesù, ossia nell'adempimento della sua missione, si viene man mano esprimendo una figliolanza che è rivelazione della paternità di Dio. Ritroviamo qui un messaggio che peraltro è diffuso attraverso tutte le pagine del Vangelo secondo Giovanni, che stiamo leggendo anche in questi giorni nella liturgia feriale, ma che immediatamente evoca qualche risonanza almeno del passaggio rapido ma comunque impegnativo attraverso il Salmo 22. E vale la pena, tenendo comunque ferma l'attenzione sui versetti del capitolo 10 che dobbiamo rileggere tra breve, vale la pena ritornare a tre momenti di quella che è la grande catechesi dell'Evangelista che si sviluppa in tutto il suo scritto, ma adesso abbiamo sotto gli occhi, come vi suggerivo precedentemente, i capitoli da 5 a 10. Capitolo 5, per un momento solo, vedete, prendete il capitolo 5, versetto 17, capitolo 5, Gesù a Gerusalemme, un paralittico, e il paralittico che adesso si è fatto carico del suo lettuccio e cammina, soltanto che è sabato. Capitolo 5, prendete il versetto 17, dove leggiamo così: i giudei cominciarono a perseguitare Gesù perché è sabato, è il versetto 16 questo. Di sabato non si può fare questo. E Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. E allora per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato ma chiamava Dio suo padre, facendosi uguale a Dio. Dunque operare, vedete, non è, per come si esprime Gesù, un'infrazione nei confronti dell'osservanza sabbatica, ma operare è il modo per custodire la bellezza sabbatica, perché il sabato è stato instaurato dal Creatore per garantire la bellezza di tutte le creature. E dunque, quale che sia il degrado in cui adesso la creazione si trova, Gesù opera come il Padre. E opera come il Padre nel senso che rivendica la bellezza delle creature, che può essere offuscata, può essere ottenebrata, può essere corrotta, ma la bellezza delle creature che corrisponde all'intenzione originaria del Creatore. Siccome il Padre opera di sabato e vuole conservare, rivendicare ancora lui il valore straordinariamente prezioso delle creature che sono oggetto della sua ammirazione, Dio vide che era molto bello, e dunque per questo dice Gesù: io opero di sabato. Questo operare dunque è come custodire la bellezza delle creature, per quanto quella bellezza sia inquinata dalle situazioni che la storia umana, complicata da tutte quelle disfunzioni di cui siamo consapevoli, ha determinato. Ma andiamo avanti, vedete, prendete il capitolo 6, secondo momento, il capitolo 6, tra l'altro l'abbiamo letto nel corso di questa settimana, passo passo per intero, capitolo 6, prendete il versetto 26. Gesù ha attraversato il mare, dall'altra parte del mare ha dato da mangiare, la fame, c'è una questione che riguarda la fame. La folla lo cerca, lo interroga, ma come mai, che è successo, come mai sei venuto qui, quando? Voi mi cercate non perché avete visto dei segni, ma perché avete mangiato di quei pani e vi siete saziati. Procurate, questo procurate è ergatest, è il verbo operare, e Gesù dice qui che c'è un modo di operare non per il cibo che perisce, ma quello che dura per la vita eterna e che il Figlio dell'uomo vi darà. Dunque c'è un cibo che è adeguato alla fame del Figlio dell'uomo, che è lui. E allora parla di un operare che è come partecipare alla fame del Figlio. La fame del Figlio che rivendica la vocazione alla vita di ogni essere umano, in quanto in lui, Gesù, che è il Figlio, il Padre attrae tutti alla figliolanza mediante il respiro della vita nuova, della vita piena, della vita, della vita eterna. Vedete come dice qui. Il cibo che dura per la vita eterna è che il Figlio dell'uomo vi darà, perché su di lui, il Figlio, il Padre Dio ha messo il suo sigillo. Dunque è un sigillo pneumatico, dunque è un'aspirazione, il Padre che attrae tutti alla figliolanza mediante il respiro della vita eterna e in come partecipazione alla fame del Figlio. E dunque c'è di mezzo un appetito che qui nel linguaggio del nostro Evangelio di Giovanni in questo caso si chiama fede. Che cosa dobbiamo fare? Che cosa dobbiamo compiere? Operare? È opera di Dio? E il versetto 29, questa è l'opera di Dio, credere in colui che egli ha mandato. Dunque qui è questa assimilazione all'appetito, alla fame del Figlio, la fame di vita, e di vita piena. E dunque operare come progressiva, sempre più intensa e totalizzante partecipazione a quella fame di vita che è prerogativa del Figlio, di cui il Padre si compiace, e il Padre stesso vuole avvolgere la nostra vicenda umana all'interno di un unico immenso soffio poderoso che ci sigilli nella comunione con il Figlio, comunione di fame, di appetito, di fede, di aspirazione alla pienezza della vita. Terzo momento, se voi sfogliate le pagine arrivate al capitolo 9, qui il caso del cosiddetto cieco nato, pagine che conosciamo per altra via, abbiamo letto in altre occasioni. Capitolo 9, escono dal tempio, c'è un cieco mendicante, come mai, chi è che ha peccato qui, lui, i suoi genitori, e Gesù dice, no, versetto 3, non c'entrano né lui né i suoi genitori, è così perché si manifestassero in lui le opere di Dio. Dobbiamo compiere le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può più operare. Finché sono nel mondo, sono la luce del mondo. Versetto 5. Dunque, vedete, senza andare tanto per il sottile, il testo è davvero l'espressione di una catechesi battesimale meravigliosa, ma operare come visione della luce, e questo significa ricomposizione del disegno di comunione per cui tutte le creature del mondo, il mondo, vedete, finché sono nel mondo sono la luce. Dunque tutte le creature del mondo sono al servizio della vita, nella luce, questo fin dal prologo, lui era la vita e la vita era la luce del mondo, prologo, capitolo primo. E allora vedete, il mondo è la casa del Padre? Il mondo è la casa del Padre, nella luce, e la luce è quel contenitore di tutto quello che esiste nella creato, tutto quello che avviene nella storia umana, e la luce è la garanzia di coerenza all'interno di un disegno di comunione per cui tutto ciò che esiste, tutto ciò che avviene è al servizio della vita. Dunque, qui operare significa vedere la luce, vedere quella luce, per cui allora il cieco non è più cieco. E se uno non vede la luce è cieco, anche se ci dice di vederci, ma è cieco, perché non vede la luce. E cioè non vede come il disegno di comunione è coerente con l'iniziativa del creatore che tutto ha convogliato al servizio della vita nel mondo. Per questo il mondo è la casa del Padre, come poi Gesù dice a modo suo nella grande preghiera che chiude l'ultima cena, nel capitolo 17, versetto 15, leggo così. Non chiedo che tu li tolga dal mondo, sta parlando nella sua preghiera rivolta al Padre, sta parlando dei discepoli, che tu li tolga dal mondo, ma che li custodisca dal maligno. Essi non sono del mondo, come io non sono del mondo. Consacrali nella verità, la tua parola è verità. Come tu mi hai mandato nel mondo, anch'io li ho mandati nel mondo. Dunque, il mondo in quanto è nella luce, in quanto è la casa del Padre. Tre richiami. E allora, vedete, ritornando alla sezione delle opere, dal capitolo 5 al capitolo 10, vedete come la catechesi del nostro evangelista cresce con sfaccettature sempre più interessanti, coinvolgenti, complesse per certi versi, ma sfaccettature anche sempre più rivelative di come l'operare di Gesù davvero è attuazione nelle cose del mondo, nel corso della storia umana, di quella figliolanza che rivela la paternità di Dio. E tra l'altro queste pagine sono scandite dal riferimento alle grandi feste liturgiche, dal capitolo 5, ovviamente Pentecoste, poi Pasqua nel capitolo 6, poi dopo si arriva alle capanne, capitolo 7, 8, 9, fino qui, capitolo 10, e nel capitolo 10, versetto 22, leggo, ricorreva in quei giorni a Gerusalemme la festa della dedicazione, Hanukkah è una festa invernale, festa delle capanne, adesso festa invernale, più o meno coincide con il nostro Natale. La dedicazione. Ecco, non per niente Gesù si trova nel Tempio, perché la dedicazione ogni anno è la celebrazione che ricorda la purificazione del Tempio nell'anno 164 avanti Cristo, dopo che il Tempio era stato profanato in seguito alla persecuzione promossa dal re Antioco IV. E finalmente, ecco, Giuda Maccabeo riesce a riconquistare Gerusalemme, c'è tutto un lungo impegno che dura alcuni anni, ribellioni, insurrezioni, conflitti, ed ecco, nell'anno 164 il Tempio è purificato. Dedicato, è la festa della Hanukkah, c'è una lampada a 8 braccia, peraltro, non a 7 braccia, a 8 braccia, perché dura poi 8 giorni, e ogni giorno si accende una luce, perché c'è tutta una vecchia leggenda circa l'olio ritrovato, ma adesso vedete, guardiamo meglio la scena, perché qui leggo, era d'inverno, certo che era d'inverno, è festa di Hanukkah, e Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone. Oh, notate la scena, siamo nel Tempio. E vedete che fin dal capitolo 2 Gesù ha frequentato il Tempio a Gerusalemme. Nel Vangelo secondo Giovanni, già nel capitolo 2, Gesù a Gerusalemme nel Tempio, perché nel Tempio cerca la sua casa. Leggevamo a suo tempo: avete fatto della casa del Padre mio un luogo di mercato, capitolo 2 versetto 16. E allora poi i discepoli ricorderanno: lo zelo per la tua casa mi divorerà, la citazione del Salmo. E allora i giudei: ma come ti permetti? E Gesù: distruggete questo tempio, in 3 giorni lo farò risorgere. E parlava del tempio del suo corpo. Cerca casa, la sua casa, quella che Gesù va cercando e trova il luogo di mercato, è il Tempio, che pure è il grande sacramento. E già nel capitolo 2 Gesù ha prospettato l'adempimento della sua missione come l'instaurazione di quella dimora in cui incontrare il Padre, che sarà il suo corpo consumato, divorato, ricostruito. Il Tempio, discepoli ci hanno pensato dopo. Intanto vedete Gesù passeggia, interessante anche qui il verbo passeggiare, per i patini, versetto 23, Gesù passeggiava nel Tempio sotto il portico di Salomone, passeggia. Vedete, ci sono alcuni altri momenti in cui l'Evangelista descrive Gesù che si comporta in questo modo. Nel capitolo 1, versetto 36, Gesù passeggia quando attraversa la scena verso la quale è rivolto Giovanni Battista con il suo sguardo. Giovanni Battista: ecco l'agnello di Dio. Gesù passeggia, attraversa. Capitolo 6, versetto 19, Gesù attraversa il mare, capitolo 6, versetto 19, Gesù passeggia sul mare, passeggia, capitolo 7, versetto 1, Gesù passeggia in Galilea perché le strade che conducono al Giudea, a Gerusalemme e al Tempio sembrano interrotte, però poi Gesù si reca a Gerusalemme. Più avanti nel capitolo 11, versetto 54, Gesù non passeggiava più in Giudea perché ormai le autorità di Gerusalemme hanno deciso di condannarla a morte, si trasferisce in una località periferica. Gesù passeggia, ma il verbo passeggiare, vedete, è usato con sapienza teologica dal nostro evangelista, è il suo modo di attraversare la scena del mondo, di attraversare la condizione umana, di attraversare gli eventi nei quali siamo coinvolti tutti, nella varietà di luoghi e nella sequenza di tempi, sempre al di là di ogni possibile programmazione rigorosa. E ci siamo dentro, ed ecco Gesù passeggia, attraversa, sì, è la sua casa. È alla ricerca di una casa. E d'altra parte, già in quel capitolo 2 è stato dato un annuncio che vale come un programma, anche se è tutto da eseguire, il programma. Quel corpo consumato, divorato e ricostruito, la casa. La casa in cui celebrare la paternità di Dio. E fatto sta che, vedete, qui Gesù è in silenzio. Normalmente Gesù parla, ha parlato per capitoli interi precedentemente, capitolo 7, capitolo 8, ha parlato a lungo a Gerusalemme, nel Tempio, proprio là. No, qui è in silenzio, passeggiava. Beh, il fatto che sia d'inverno favorisce anche il silenzio, perché così non c'è assembramento di folla, e poi silenzio. Sì, ma vedete che questo silenzio ha a che fare in modo inconfondibile con quell'agnello che già era stato identificato da Giovanni Battista. Ecco l'agnello, l'agnello che nell'antico canto del servo è riconosciuto come il pastore del gregge. Ricordate Isaia nel capitolo 53, quell'agnello muto, afono, condotto al macello, che non protesta, che porge il collo, che è divenuto il pastore di tutte le pecore, laddove si ricompone il gregge. E leggeremo domenica prossima, seconda lettura, Apocalisse capitolo 7. L'agnello è il pastore che conduce le pecore alle sorgenti dell'acqua della vita. L'agnello è il pastore. Isaia 53. Già, silenzio. Il silenzio dell'agnello, pastore. E qui vedete, adesso il pastore è proprio colui che, come leggiamo nei versetti precedenti, tutto il capitolo 10 è dedicato al pastore. In altri anni abbiamo letto proprio i versetti del capitolo 10 che descrivono questa figura, ed è Gesù stesso che parla di sé, in continuità con l'episodio del cieco nato, guarito, che vede la luce. Adesso il pastore, colui che a più riprese, vedete qui, leggiamo, colui che porge il suo respiro. Ci tengo a tradurre in questa maniera letterale, che sembra anche un po' rozza rispetto a quella espressione che leggiamo. Vedete, subito puntiamo lo sguardo sul versetto 11. Io sono il buon pastore, il buon pastore offre la vita per le pecore. Ecco, questa affermazione ritorna nel versetto 15, nel versetto 17, nel versetto 18, offre la vita. Bene, vedete, una traduzione che sembra rozza, che peraltro mi sento onestamente di ribadire, mi sembra particolarmente efficace. È colui che porge il suo respiro, dove la vita offerta, la vita è la psichi è il fiato, la psichi è la vita, ma nelle sue espressioni primarie, per sé psichi è traduzione di nefesh, come sapete, ne parlavamo altre volte, nefesh è il collo, il collo come condotto attraverso il quale transita il respiro, da cui si dipende per vivere, ma attraverso il collo poi c'è anche il passaggio del cibo e della bevanda. Ma è la vita nelle sue espressioni primarie, urgenti e imprescindibili. E dunque, è colui che mette in gioco la vita, offre la vita al pastore, così la nostra traduzione, siamo abituati a ascoltare con le nostre orecchie questa espressione, colui che offre, consegna, dona la sua vita, sì, porge il suo respiro. Ed è così, vedete, che attraverso di lui si effonde lo Spirito di Dio. Questo è importante, molto importante, perché non è soltanto l'atto ascetico di un personaggio che può permettersi di compiere un gesto sconcertante, strabiliante, è un atto di generosità, ma inconcludente, perché porge il suo respiro, nel senso che attraverso di lui, vi stavo dicendo, si effonde lo Spirito di Dio, quello Spirito di Dio che già Giovanni Battista ha contemplato su di lui, attorno a lui, che lo avvolge, su colui sul quale si posa lo Spirito di Dio, dice Giovanni Battista. Ecco l'agnello, capitolo primo, versetti 32, 33, 34. Ebbene, vedete, quello Spirito di Dio che manifesta in lui la fame della vita eterna. Già. Vedete il versetto 10 del capitolo 10, il nostro capitolo? Ritorniamo alle parole del Signore che parla del pastore, della porta, delle pecore, l'ovile, e c'è il ladro che non viene se non per rubare, uccidere, distruggere. Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ecco, sono venuto per dare respiro. La vita è la vita in abbondanza, dice qui, quello che in altri momenti, come anche nel nostro brano di domenica prossima, leggiamo come vita eterna soltanto vita che dura nel tempo, ma vita aperta alla totalità delle relazioni. vita realizzata in pienezza, vita liberata per la gratuità di tutte le relazioni, per tempo e nello spazio, dunque la vita in pienezza. Dunque sono venuto per questo, perché abbiano la vita. E quindi esattamente quella vita che l'agnello silenzioso vuole condividere con tutte le pecore. È l'agnello pastore di tutte le pecore. Le pecore si ricompongono nel gregge attorno all'agnello, riconoscono in lui il pastore, trovano in lui il pastore. Finalmente c'è un pastore che è in grado di ricapitolare la moltitudine di pecore sbandate, disseminate chissà dove e con chissà quali tribolazioni da affrontare nell'unico gregge. Bene, adesso vedete, adesso qui dice il versetto 24 che ci sono quelli che interlocutori di Gesù, avversari di Gesù, e qui ci siamo tutti, quelli che si chiamano giudei nell'Evangelo secondo Giovanni, che siamo tutti, gli interlocutori, gli avversari puntualmente, quelli vedete, lo stringono, gli si fecero attorno e gli dicevano, tra l'altro qui questo stringono, gli si fecero attorno, vedete in greco è usato uno stesso verbo che abbiamo incontrato nel Salmo 22, versetto 17, quando l'orante diceva mi stringono, e beh, in greco è lo stesso verbo. Ed ecco, Gesù accusato, è accusato, interessante qui, vedete l'espressione che usano, fino a quando terrai l'animo nostro sospeso, fino a quando ci toglierai il fiato. Vedete che qui è usato il fiato, che adesso è tradotto con il termine psichi, che prima era tradotto con vita, adesso qui è tradotto con fiato. Ci togli l'animo sospeso, ci togli il respiro. Già, Gesù è venuto per porgere il respiro, il suo respiro. E adesso questi dicono, tu ci togli il respiro, ci togli il fiato. Ma perché, vedete, infatti, e Gesù lo dichiara immediatamente dopo, perché non riconoscono l'opera di Dio, non riconoscono la paternità di Dio, quella paternità che si manifesta laddove il figlio innocente non ha altra voce che quella del lamento. È il Salmo 22, vedete, il lamento che si spegne nella invocazione di un tu assoluto. Qui quei tali si rivolgono a Gesù, contestandolo, aggredendolo, stringendolo in quella maniera, e Gesù risponde, ma ve l'ho detto, non credete, le opere che io compio nel nome del Padre mio, queste mi danno testimonianza, ma voi non credete perché non siete mie pecore. Fin qui il versetto 26, dal versetto 27 il brano di domenica prossima. Vedete, non riconoscono l'opera di Dio, la paternità di Dio, quella paternità che si manifesta nel figlio, e il figlio che l'innocente, che non ha altra voce se non quella del lamento, il silenzio, la voce dell'agnello, silenzio. Se anche il silenzio è una voce, ed è, guarda caso, proprio il silenzio che diventa voce, che diventa voce valida come richiamo, che è tale da raccogliere la moltitudine delle pecore disperse nell'unico gregge, l'agnello divenuto pastore. E così, vedete, dice il versetto 26, le pecore diventano sue. Già, voi non credete perché non siete mie pecore, le pecore diventano sue. E Gesù, vedete, vuole rivolgersi ancora alle pecore che non sono sue, tant'è vero che sta parlando con quei tali che non sono pecore sue. E non sono sue le pecore? ma ecco come diventeranno sue. E qui è il nostro brano evangelico, vedete, tutto qui. Come diventeranno sue le pecore? Come mai le pecore che non sono sue possono e di fatto diventeranno sue? E qui abbiamo a che fare adesso nei quattro versetti che seguono, quattro affermazioni doppie. Come avviene che le pecore sono per lui, sono sue, ma vedete, questo avviene in quanto lui è per loro. Già, vediamo, affermazioni doppie. Prima affermazione, versetto 27, metà del versetto. Le mie pecore ascoltano la mia voce e io le conosco, ed è l'affermazione doppia. Primo elemento, le mie pecore ascoltano la mia voce. Questa è una constatazione che è dominante nei primi versetti del capitolo 10. Le pecore ascoltano la voce del pastore, invece il mercenario non è riconosciuto, basta un fischio del pastore, le pecore lo riconoscono quando ancora è lontano, ma manda questo richiamo alle pecore che sono nell'ovile. Sì, le pecore, la voce del pastore, ma solo un altro testo, capitolo 3, versetto 29, dove Giovanni Battista dice: io sono l'amico dello sposo e io sono testimone di quella voce gioiosa che è la voce dello sposo, che ha la sposa, la voce dello sposo. Io devo diminuire, lui deve crescere, la voce dello sposo. Ebbene, le pecore ascoltano la mia voce, dice Gesù, ma la mia voce, vedete, è così come tutto quello che abbiamo constatato precedentemente, ci rimanda al lamento dell'innocente che parla al cuore umano. Vedete, è il lamento dell'innocente che parla al cuore umano, quale che sia la condizione di smarrimento in cui la nostra condizione umana ci abbia disperso. Ascoltano la mia voce e spiega. Ecco il secondo elemento di questa prima affermazione. Io le conosco. E anche qui vedete un'affermazione che è ricorrente nei primi versetti del capitolo 10. Le mie pecore conoscono me come io conosco le mie pecore, ma come io conosco il Padre conosce me. Versetto 14 e non solo. Ma ricordate che questa affermazione è puntualmente presente in tutte le sette lettere alle chiese nell'Apocalisse, capitoli 2 e 3. Io ti conosco, io ti conosco, io ti conosco. Anche quando c'è di mezzo un rimprovero, anche quando c'è di mezzo un intervento rigoroso, io ti conosco, anche quando c'è di mezzo un elogio, naturalmente. Il figlio dell'uomo, il Signore della Chiesa che si rivolge alla sua Chiesa, a ogni Chiesa, a tutte le Chiese, io ti conosco. E dunque, io le conosco, questo è il motivo di un'intesa che supera tutte le distanze. Già, per questo le pecore ascoltano la mia voce, perché io le conosco. Ed è lui che è protagonista di questa relazione che supera tutte le distanze. Vedete, ritornate a quel versetto 23 del Salmo 22, là dove leggevamo annuncerò, ecco, annuncerò, annuncerò. Io conosco le pecore, non per niente, vedete, l'agnello innocente conosce le pecore, certo, è per questo che le pecore possono fidarsi di lui e riconoscere in lui il pastore, certo, e quel personaggio derelitto che sta crepando in quella maniera così infame conosce le pecore, conosce la condizione umana, la conosce in tutto il suo dramma, in tutta grammatica precarietà, fino al limite estremo. Annuncerò, io le conosco. Seconda affermazione adesso, versetto 27 ancora e poi il versetto 28. Esse mi seguono, questo è il primo elemento della affermazione, e di seguito: io do loro la vita eterna. E se mi seguono, io do loro la vita eterna. Vedete, esse mi seguono, già, anche questa è un'affermazione che rimanda sia al primo versetto del capitolo 10, ma poco fa citavo quel che leggiamo nel capitolo primo a proposito di Giovanni Battista, che osserva Gesù che passeggia, che attraversa la scena camminando in quella certa maniera, è l'agnello di Dio, già, e Gesù seguito, i primi due che lo seguono, e peraltro questo era il verbo che concludeva il brano evangelico di domenica scorsa: tu seguimi. Capitolo 21, versetto 22, Gesù dice, versetto 19, Gesù dice a Simon Pietro: le mie pecore, i miei agnelli, di nuovo le mie pecore, tu seguimi. Ecco, vedete, e se mi seguono, dice qui, e cosa vuol dire questo? Perché qui Gesù fa riferimento alla percezione di uno sguardo premuroso, lo sguardo di qualcuno che si volge all'indietro. Per questo le pecore mi seguono, perché c'è uno sguardo che è prerogativa inconfondibile di quella presenza che si manifesta premurosa nel considerare se davvero le pecore sono in cammino, sono coinvolte in questa sequela, questo sguardo rivolto all'indietro per la condivisione di una strada, e quella strada, vedete, che condurrà fino all'attraversamento della morte, perché è di questo che Gesù stava parlando con Simon Pietro. Parlava della morte, e leggevamo domenica scorsa, parlava della morte con cui avrebbe glorificato Dio. Tu seguimi. E vedete, le pecore mi seguono perché io do loro la vita eterna. Ecco, secondo elemento della affermazione, cosa sono cosa sono io per loro, ma cosa sono loro per me? E vedete, quando qui leggiamo di vita eterna, già ne parlavo poco prima, si tratta di una presenza d'amore che dà appuntamento per la scadenza finale, quando la morte introdurrà nell'orizzonte della vita aperta a relazioni universali. Quello che vedete nel versetto 23 del nostro Salmo è la grande assemblea. Ecco, la grande assemblea. E se mi seguono, perché sono raggiunte, illuminate, soccorse nel loro vagare in maniera tale da perseguire una strada che è quella che conduce alla pienezza della vita e che conduce alla grande assemblea. Io annuncerò loro la grande quella parola, vedete, non c'è bisogno di chiacchiere, c'è di mezzo uno sguardo, lo sguardo di colui che si volta per constatare se le pecore sono in cammino per seguirlo, ed ecco, è proprio questa sua attenzione che man mano illumina la strada, individua la strada, raccoglie le pecore, le convoglia, le raggiunge dovunque sono disperse per orientarle lungo il cammino, e dunque la grande assemblea. Di seguito qui, terza affermazione, versetto 28. Non andranno mai perdute, nessuno le rapirà dalla mia mano. Vedete che ancora l'affermazione sono doppia. Primo elemento, non andranno mai perdute. Già, questa è un'affermazione ricorrente. Non ci sono quelli che andranno perduti, no, qui nel capitolo 10, ma già nel capitolo 3. Poi nel capitolo 17, poi nel capitolo 18, nessuno si perderà. Ma questo è come l'orizzonte che definisce la storia umana come storia di salvezza, secondo Dio. Vedete, nel nome di Dio, già, annuncerò il tuo nome, la grande assemblea. Quale che sia, vedete, il fallimento sperimentato, l'orizzonte ultimo della storia umana, è questo. Non andranno mai perdute, non andranno perdute in eterno. Quel mai è insomma, questioni che adesso lasciamo da parte. Fatto sta, vedete che qui Gesù aggiunge, secondo elemento dell'affermazione, nessuno le rapirà dalla mia mano. La mia mano, ricordate la mano presentata come segno inconfondibile delle piaghe che il Signore risorto ancora mostra ai suoi discepoli, capitolo 20, quando si manifesta a loro. Sono sempre, vedete, e in ogni modo le pecore, nessuno le rapirà dalla mia mano, sono raccolte e prese in braccio da colui che è stato trafitto, così che vanno a cadere, dice Gesù, nelle mie piaghe, nelle sue piaghe che guariscono ogni volontà di morte. C'è di mezzo il tuo nome, vedete, annuncerò il tuo nome. E come la storia umana è storia di salvezza, non è storia di perdizione, non è storia di condanna, non è storia di fallimento, è storia di perdizione. E ci sono di mezzo le piaghe della mano, le piaghe dell'abbraccio, le piaghe che trasformate in terapia, in medicina, in accoglienza, in potenza generativa. Certo, non andranno mai perdute, perché nessuno le rapirà dalla mia mano. E allora, quarta affermazione, il Padre mio che me le ha date è più grande di tutti e nessuno può rapirle dalla mano del Padre mio. Io e il Padre siamo una cosa sola. Ecco, vedete, qui c'è un problema di traduzione, sì, le edizioni critiche sono ci sono addirittura, stando ai codici antichi, quattro versioni di questo versetto. Quindi vuol dire che ha fatto problema fin dall'inizio. I primi copisti che hanno trascritto gli antichi codici erano in difficoltà, quattro possibilità, ma poi gli addetti alla critica testuale arrivano a delle soluzioni, no? E qui comunque, vedete, il Padre, dice Gesù, in quanto me le ha date lui le pecore, il Padre ha dimostrato di essere più grande, perché sono nella sua mano, le pecore sono nella mano del Padre. E allora vedete, Gesù sta dicendo che le pecore hanno il valore di un dono. Il Padre me le ha donate, il valore di un dono che il Figlio riceve dal Padre. E dunque, vedete, le pecore come testimoni di questa rivelazione misteriosa, per cui sono coinvolte in una esperienza di gratitudine. Il Figlio riceve le pecore come un dono dal Padre. E io e il Padre siamo una cosa sola. Questa è un'affermazione che poi ritorna anche altrove. Stasera, se Dio vuole, daremo uno sguardo completo anche al Salmo 17, al capitolo 17, la grande preghiera di Gesù al termine dell'ultima cena. Fatto sta, vedete, che le pecore sono introdotte nel segreto del Dio vivente. Io e il Padre siamo una cosa sola. Dunque, il figlio riceve le pecore come un dono dal padre, e le pecore chiamate a rendersi conto di quel che significa essere così preziose quanto vale un dono con cui il padre gratifica il figlio. Ma questo perché io e il padre siamo una cosa sola, e le pecore, ripeto, così vengono introdotte nel segreto del Dio vivente, laddove l'agnello raccoglie il gregge di tutte le pecore sbandate, perché là, nel segreto del Dio vivente, là le pecore sono attese per la festa della famiglia umana, come annunciava l'orante del Salmo 22, finché Dio sarà tutto in tutti. E allora, vedete, annuncerò nella grande assemblea, per la grande assemblea, il tuo nome, chi sei tu? Ai miei fratelli, laddove vedete, quell'antico orante e la moltitudine derelitta degli esseri umani che man mano si succedono sulla scena del mondo e vengono meno, è ricomposta all'interno di una unica e inconfondibile esperienza di comunione, di appartenenza all'unica famiglia. Io e il padre siamo una cosa sola, e in questo segreto della vita intima di Dio, ecco, la moltitudine umana si ricompone come famiglia di fratelli.